Chiediamo sempre dov'è che fate la spesa, oppure vi consigliamo di andare a fare la spesa nei luoghi giusti. Beh, prendete carta e penna, perché stasera Mangia Radio vi dice proprio dove andare a fare acquisti.
Ma perché, come mai, ma perché in gelateria non ci entro mai? Che cioccolato! Dammi un cucchiaino! Assaggiare un pochettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà.
Martedì 19:45, sta per andare in onda l'unica trasmissione di cucina e non solo di radiosonar.net, Mangia Radio.
No, ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca.
Buonasera a tutte e tutti. Martedì 14 gennaio. Abbiamo iniziato l'anno con un ospite speciale, con una intervista che ci ha raccontato del progetto Enoiz, e continuiamo a salutare e ringraziare Claudio e Gabriella che ci hanno fatto da ciceroni in questa meravigliosa narrazione di un'esperienza che, devo dire, andrà avanti per me per i prossimi mesi, ma per tutte e tutti voi è cominciata tempo fa e continuerà. Continuerà in quegli ambienti di cui raccontiamo stasera, quegli ambienti in cui il cibo è buono e fatto bene, e le persone che sono lì a offrirvelo sono sapienti, sono produttori, sono quelle persone hanno scelto di metterci la faccia, la filiera corta, il chilometro zero e il sano, il genuino, il autoprodotto, insomma tutto quello che non è a volte certificato, o a volte anche sì, ma che tante volte è certificato da chi lo produce e da chi lo assaggia, da chi lo conosce, come i vini che ci consiglia solitamente il nostro Claudio, e come tutto quello che ultimamente abbiamo scelto di raccontare e che in questo 2020 sarà pienamente oggetto di questa trasmissione. Ebbene, Mangia Radio cercherà di darvi sempre più nello specifico consigli per gli acquisti responsabili e soprattutto politicamente corretti, in quella politica che si fa nel quotidiano, in quella politica che si fa scegliendo cosa mettiamo a tavola, cosa ci nutre e cosa nutre le persone che ci sono attorno, dai nostri bambini e le nostre bambine, ai nostri amici, ai nostri amati, insomma, i nostri cari in senso lato. E allora, per tutto questo io ho scelto una musica che a me fa pensare al mercato, alle cose genuine, a questo ambiente che non cerca di tornare nell'antichità, ma che semplicemente cerca di tornare a quelle origini di giusto rapporto con la vita. E quindi abbiamo Gabriella Ferri, che ci farà compagnia per tutta la serata. E per descrivervi un po' come sto io quando penso a mercati, beh, immagino realtà più piccole, immagino situazioni in cui ci si conosce, in cui si cammina per viotti dove passano poche macchine, strade magari di San Pietrini, con tanto verde intorno, dove ti puoi fare un ottimo bicchiere di vino, dove mangi del pane buono, insomma, dove ce n'è di cose da annusare, da guardare, da assaporare e soprattutto in contesti un po' sani. Beh, essendo io romana ed essendo cresciuta in una zona che è di campagne e che è appunto le campagne romane, ho deciso di aprire questa trasmissione con una traccia che forse non a tutti farà pensare ai mercati contadini, ma a me personalmente sì. E quindi la dedico a tutti voi, soprattutto la dedico a tutte quelle persone che hanno scelto una vita complessa, che è il produttore, la produttrice che rispetta la natura e che rispetta una logica di commercio che tutto è tranne capitalistica.
I castelli, diciamo, romani, sono un ricordo dei tempi lontani. Che pannacce, con Peppe Orighetto, se piava, diciamo, er tramvetto.
Lo vedi, ecco Marino, la sagra c'è dell'ua fontane che danno vino. Quanta abbondanza c'è, appresso c'è via Genzano, Corpito de Squarbano, Sanna
Guarda che sole, che sortito Nanni, che profumo de rose, de garofali e pensè.
Come tutto in paradiso, li castelli so a così. Guarda Frascati, che tutta un sorriso, una delizia, un amore, una bellezza da incantare. È sera e già le stelle te fanno un manto d'oro e le belle granelle se mettono a cantare. Se sente e lo stornello rispondo un ritornello che il coro vi ha sentito. Nanni, nanni, se sente lo stornello rispondo un ritornello che il coro vi ha sentito. Nanni, nanni, se sente.
Insomma, si sente lo stornello e spero che sia stato gradito da tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che non sono romane. Insomma, qui si va avanti e direi che per non fare come al solito, che poi tutte le cose importanti le devo dire all'ultimo minuto, cerchiamo di mandare subito spazio ai contributi tanti che abbiamo stasera delle varie esperienze. E io ho insomma cercato di allargare l'invito oggi anche a mercati non romani. Però i tempi, sapete, dei contributi a volte sono più lunghi di quello che uno si aspetta. E quindi non ascolteremo esperienze come quella del mercato di Zagarolo, che però citiamo e salutiamo. Abbiamo in passato sentito l'esperienza del mercato scoperto di Lanciano, anche questa è una esperienza molto interessante e sicuramente ne riparleremo. Ci concentriamo quindi in un quadrante di Roma, che è quello, non a caso, dei mercati che Mangiaradio conosce di più e da più tempo. Sono mercati che nascono da esperienze sociali, culturali e politiche molto attive. Sono mercati quindi che scelgono far mercato come un evento, portandoci contenuti e portando una relazione con i produttori, che è sicuramente quella del campo e del prodotto, e quindi quella dello stare al banco, ma anche quella di presentare libri, raccontare esperienze, creare assemblee, creare momenti come Mangiaradio in cui il cibo diventa l'occasione per ragionare e condividere contenuti. Questo è un mercato che ha visto anche me come produttrice negli anni, e io, sapete, amo le spezie, quindi mi dilettavo in quelle spezie che si possono usare nella cucina, sia come tisane che come tanto altro. E adesso raccontiamo, attraverso le parole di Federico, che è uno dei fondatori di questa esperienza, invece tutta un'altra parte, che è quella proprio della costruzione del mercato e della gestione e degli inviti ai produttori e quant'altro che si fanno in Certosa.
Il biomercato in Certosa nasce ormai 5 anni fa, quindi dal lontano 2015, e l'iniziativa del gruppo d'acquisto certosino, che sarebbe in pratica il gas di quartiere. Che quartiere? La Certosa è un piccolo quartiere che si trova sulla Casilina, dietro Torpignattara, tra Torpignattara e Pigneto per intenderci. Il mercato si svolge in un giardino che qui chiamiamo Giardino Liberato. È uno spazio che è stato reso vivibile e fruibile ai cittadini grazie all'impegno del comitato di quartiere, Certosa. Il mercato si svolge due volte al mese, il primo e terzo sabato, e vede la partecipazione di numerosi produttori a chilometro zero. Per chilometro zero si intende che vengono dalle province della regione, quindi da Rieti, Viterbo, Frosinone, Roma e Latina. Ci sono anche ovviamente produttori che vengono da un po' più lontano, Abruzzo, ma comunque insomma parliamo sempre di centro Italia. E che altro dire? Durante il mercato vengono organizzati incontri, degustazioni ed eventi legati al buon cibo e ad un'agricoltura su piccola scala, un'agricoltura che definiamo quindi sostenibile. Siamo tutti produttori biologici, biodinamici, legati all'agricoltura organica rigenerativa, ma comunque non ci importano molto le certificazioni, ci importa il modo di produrre, il modo di coltivare e di allevare. Al mercato si trova di tutto, dalla frutta alla verdura, il vino, l'olio, prodotti da forno, legumi, cereali, miele, quindi si può fare una spesa totale al 100%. Se volete saperne un po' di più potete o contattarci su Facebook, la pagina è Gruppo d'Acquisto Certosino, oppure meglio ancora passare al mercato, che quindi dicevamo è ogni primo e terzo sabato. Non posso citare tutti i produttori perché sono veramente tanti, però ne parlo di alcuni che mi hanno colpito in questi anni. Sicuramente i ragazzi di Baricama, che è questa cooperativa che è partita producendo yogurt e adesso gestisce un bel po' di ettari che ha dedicato alla coltivazione di ortaggi. Sono tutti ragazzi africani che si sono riscattati in questa maniera e sono veramente degli ottimi produttori. Poi abbiamo l'azienda agricola Pantasema, che sta invece a Zagarolo, anche loro portano avanti un progetto molto molto interessante. C'è l'azienda Tularu, che sta in provincia di Rieti, che è coinvolta in un progetto di filiera per recuperare grani antichi, che trasforma, produce degli ottimi prodotti da forno e abbiamo una produttrice di zafferano e nocciola di Ronciglione, abbiamo dei produttori di formaggi, carne, anche quelli molto, molto validi. Poi dico anche due cose su di me, perché io gestisco un'azienda agricola, ma sono anche uno dei coordinatori del gruppo d'acquisto. Nel mio caso è stato il gruppo d'acquisto probabilmente illuminante, perché sono partito insieme ad altre persone con questo gruppo d'acquisto e ci occupavamo in prima persona di recuperare i prodotti, quindi avvalendoci di aziende agricole amiche. Poi a un certo punto ho pensato, ma perché non coltivo in maniera più professionale anche i miei terreni che stanno in provincia di Rieti? E quindi grazie al gruppo d'acquisto posso dire che adesso ho un'azienda agricola molto bella che sta in provincia di Rieti, la Rocca Sinibadda, l'azienda si chiama Colle Berardino e quindi la mia duplice funzione in questo caso è di coordinatore e di agricoltore, quindi sono presente sempre ai mercati in Certosa e secondo me è una storia interessante che potrebbe essere approfondita se ne avete voglia. E vi saluto e niente, do un bacione a Claudia che è sempre molto gentile e disponibile. Buon ascolto a tutti. Ciao ciao.
Grazie Federico, non solo insomma per i complimenti e per la disponibile e carina, bensì per quello che avete avviato in Certosa, che è un'esperienza insomma molto, molto sentita e che ha animato un quartiere e che ha fatto partire tante altre iniziative, ravvivando comunque un pezzo di città che molto spesso non è conosciuta dai più. E poi ringrazio Federico per quello che ha fatto nella sua terra. Sicuramente ne riparleremo di questa azienda di Coller Berardino e quindi io invito tutte e tutti intanto ad andare a curiosare su quei potenti mezzi che le comunicazioni oggi ci offrono e poi ne riparleremo qua. Grazie ancora Federico e buon lavoro e mi raccomando, passate nel mercato in Certosa. E dato che di mercati romani parliamo, adesso ci ascoltiamo una chitarra romana.
Sotto un manto di stelle, Roma bella m'appare, solitario il mio cuore, disilluso d'amore, vuol nell'ombra cantare una muta fontana e un balcone. Oh, chitarra romana, accompagnami tu. Suona, suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, la mia bella fornarina al balcone non c'è più. Lungo Tevere dorme mentre il fiume cammina, io lo so trascina con sé e travolge il mio cuore. Vedo un'ombra lontana e una stella lassù. Oh, chitarra romana, accompagnami tu. Thank you. voce un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornerina, al balcone non c'è più.
Insomma, grazie ancora a Federico, grazie al mercato della Certosa, grazie al gas certosino e grazie anche a, insomma, a tutti quelli che vanno ad animare questi mercati, che sono per l'appunto i produttori. A questo punto ci spostiamo sempre sulla Casilina, andiamo un po' verso la periferia e in periferia abbiamo un altro quartiere, Centocelle. Centocelle è un quartiere popolare di questa città, è un quartiere che, come anche Torpignattara e quindi la Certosa, non nasce con una buona nomina, e anche la voce di Gabriella Ferri con questo accompagnamento, no, ci porta a una Roma verace e popolare che però sa far delle sue caratteristiche virtù. E allora proprio lì, in Centocelle, ci sono diversi casali abbandonati che esperienze sociali hanno reso importanti. E allora c'è un casale che si chiama Casale Falchetti, dove una realtà molto mutata negli anni ha a un certo punto messo insieme una serie di produttori e non solo, anche qui persone che animavano già quel luogo erano a loro volta produttori, e con questa scia di presa di consapevolezza di quanto l'alimentazione, gli alimenti, il cibo sono un agire quotidiano che ha tanti valori dietro e tanti contenuti anche di lotta e di politica, hanno iniziato un ragionamento che adesso ci racconta Riccardo, uno dei fondatori di questa esperienza, che è il mercato che vorrei, un mercato settimanale che anima appunto Casale Falchetti e non solo, è un'esperienza abbastanza trasversale che, come quella della Certosa e che come quella che racconteremo più avanti, non si limita a fare semplicemente mercato, ma a portare contenuti di varia tipologia all'interno delle sue giornate. E allora sentiamo Riccardo che ci racconta il mercato che vorrei, che c'è ogni settimana a Casale Falchetti.
Riccardo, sono un produttore agricolo, in particolare sono un allevatore e faccio parte fin dalla fondazione dell'esperienza del mercato che vorrei, esperienza che nasce circa 7 anni fa all'interno dello spazio sociale ex Casale Falchetti a Centocelle. Questa esperienza nasce dalle riflessioni anche scritte, diventate poi formalizzate poi, diciamo, in una carta dei principi e in un regolamento, appunto, quindi da ragionamenti fatti dai produttori agricoli, da alcuni produttori agricoli, da alcuni artigiani e da esponenti dell'assemblea di gestione dell'ex Casale Falchetti. Nelle prospettive, diciamo, anche nell'ambizione di questa esperienza c'è sicuramente il tentativo di superare l'inevitabilità di un'economia di mercato. Quindi fin dall'inizio nei documenti che si sono andati, insomma, a formulare, è stata abbozzata l'idea di un'alleanza tra chi è un produttore marginale nelle campagne, fuori, diciamo, dai circuiti principali dell'economia dominante, e chi dentro una grande città come Roma non ha accesso a un cibo di qualità in quanto troppo oneroso. Quindi, diciamo, l'idea è quella di costruire un'alleanza strategica tra i settori popolari cittadini e i produttori agricoli marginali. Ovviamente questa ambizione è di fatto un percorso a tutt'oggi in essere, a al suo interno ovviamente, insomma, ci sono diverse contraddizioni, e come potrebbe non essere così, vista, diciamo, anche la qualità dell'ambizione che è stata messa in campo. Sicuramente, però, insomma, questa esperienza è un'esperienza in qualche modo che ha nelle sue corde delle novità rispetto alla stragrande maggioranza dei mercatini contadini che si sono diffusi nelle grandi città, in particolare a Roma, proprio perché nel suo DNA ha forte l'idea di superare la dimensione di nicchia per acquisire una appetibilità, diciamo, molto più diffusa e quindi una vera e propria dimensione di massa. Lo strumento principale che, come esperienza, ci siamo dati all'atto della fondazione è quello che ad oggi risulta essere ancora una ricerca. A dire la verità, piuttosto complessa, articolata, ma sicuramente indispensabile. E questo strumento, appunto, è il prezzo condiviso, cioè l'individuazione dentro la relazione tra chi produce e chi vive nelle città. L'individuazione di un valore di scambio sostenibile e nello stesso tempo anche corretto. È un processo questo, a mio avviso, irrinunciabile, soprattutto se ci si pone l'obiettivo di diventare un'esperienza replicabile, con una sua capacità di permeare la realtà. Nel concreto, all'interno del mercato, quindi vivono produttori cosiddetti legali, cioè in regola con il sistema fiscale, il sistema igienico-sanitario vigente, e produttori invece illegali, cioè produttori che vivono una condizione, tra virgolette, di clandestinità per quanto riguarda le loro produzioni. Questa presenza di produttori illegali rappresenta probabilmente lo stimolo principale a un ragionamento sull'autodeterminazione alimentare, che ritengo sia la seconda questione centrale all'interno dell'esperienza del mercato che vorrei, cioè la rivendicazione forte di un diritto nella consapevolezza, mi piace sottolineare questo fatto, quindi la rivendicazione forte di un diritto nella consapevolezza ad alimentarsi come si sceglie. Cioè, quindi anche di scegliere produzioni non industriali, non in regola con i vigenti regolamenti, ma gestite con capacità, con buonsenso, con qualità. Questo potrebbe diventare il nuovo obiettivo di questa esperienza, cioè essere protagonisti di una battaglia a livello territoriale, ma non solo, che ponga al centro della questione la legalizzazione delle autoproduzioni comunitarie, cioè l'estensione, quindi, diciamo, di quello che oggi per diritto è concesso all'economia familiare, cioè di prodursi alimenti di qualsiasi natura con metodologie diverse da quelle industriali considerate legali, l'estensione appunto di questo diritto alle comunità, cioè a quei nuclei di persone che si associano e che dentro la consapevolezza decidono di condividere la proprietà di un mezzo di produzione, che possa essere la terra o del bestiame o quant'altro. Attualmente, da alcuni anni ormai, il mercato si svolge tutte le settimane di sabato pomeriggio, ad eccezione della seconda settimana del mese, in cui si svolge con una giornata evento, di domenica, per tutto il giorno. Alla conclusione diciamo, del mercato, intorno alla metà del pomeriggio, si svolge sempre un'assemblea dove chi partecipa al mercato in veste di acquirente o di produttore, ma anche di gestore, insomma, del progetto, di aderente al progetto soprattutto. In questa assemblea appunto ci si confronta. Questa assemblea rimane l'organo decisionale che deve deliberare sulle domande di partecipazione che arrivano nel corso del tempo da parte di nuovi produttori, nuovi artigiani, nuovi trasformatori, e che nello stesso tempo ha non solo una funzione, diciamo, di deliberazione, ma anche di progettualità. In questo caso posso dire, insomma, specificamente politica di indirizzo dell'esperienza stessa. Quindi, per non dilungarmi oltre, attualmente l'esperienza del mercato che vorrei vive una fase, diciamo, di riflessione, che pone al centro della discussione la riscrittura di alcune parti, sia della Carta dei Principi che del Regolamento. In primo luogo viene sottolineata l'esigenza di superare la dicotomia tra chi produce e chi consuma, abolendo la parola stessa, il termine stesso di consumatore, e questo a preludio di una vera e propria pratica conseguente, cioè il superamento fattivo, reale, concreto, non solo quindi rivendicato e progettuale, ma praticato di questa divisione, insomma. In questo modo, in questo senso, un vero e proprio superamento dello schema classico dell'economia di mercato, quindi di chi vende, di chi compra, di chi produce e di chi consuma. Accanto a questo, vivono dentro il mercato una serie di pratiche che riguardano sicuramente l'attenzione solidale alle vicende anche umane che hanno attraversato, che attraversano questa esperienza, e non ultimo un'attenzione alla questione ambientale, con una pratica, diciamo, che ormai è diventata di pubblico dominio, una pratica, insomma, che prevede l'abolizione degli involucri in plastica e tutta una serie di modalità di presentazione e di confezionamento dei prodotti, che non, insomma, che chiaramente non è più sostenibile.
Questo era Riccardo del Mercato che vorrei, l'esperienza di Casale Falchetti che mette insieme tante produttrici e produttori delle zone limitrofe di Roma e del Lazio, ed è un'esperienza che ricordo ancora nel nascere con le tante assemblee, tanti ragionamenti che, come avete sentito dalle parole di Riccardo, trattano anche di temi molto importanti, molto profondi, come per l'appunto il concetto di consumatore e non solo, anche rispetto a quali sono i criteri di scelta, di soluzione dei produttori che fanno parte del mercato e anche come questo deve aggiornarsi con le continue necessità che questa terra ci chiama a portare all'attenzione, come ad esempio quelle dell'ecosostenibilità, dell'ecocompatibilità, del rispetto del consumo che deve cercare di essere il più possibile sostenibile e non inquinante. Anche gli altri spunti, sicuramente più politici e profondi, sono da ricordare. Io ringrazio ancora Riccardo per questa sua esperienza, per questo suo racconto. Spero di rincontrarlo anche come produttore, magari raccontando di più di quello che è il suo prodotto di allevamento, insomma, che devo dire non in tutti i mercati si trova come carne fresca e che merita davvero. Adesso con anche le riflessioni che Riccardo ci faceva sul legale e l'illegale e un po' con l'assist a Centocelle che in questi giorni è finita molto sui fatti di cronaca, noi ancora continuiamo a raccontare a partire dall'esperienza di Pecora Elettrica, del Baraga e di tutto quello che si è mobilitato dopo con anche la libera assemblea di Centocelle. Ci ascoltiamo Canto de Malavita, sempre di Gabriella Ferri.
Sono stato carcerato per ben capriccio, perché portavo in berta e in cortellaccio. Scontrai la porta e me vio de biccio. Sta fermo e fermo là, fermo gravaccio. E mo sto dentro come devo amare, e mo sto dentro come devo amare, e mo sto dentro come devo
Insomma, torniamo dopo i racconti della Roma dei malaffare di Gabriella Ferri a parlare di mercati contadini, sempre su radiosonar.net, sempre con Gabriella Ferri che parte di sottofondo un po' in maniera scriteriata, non era quella che volevo mettere adesso, questa la dovevamo sentire in un altro momento, ma va bene, sfugge da una traccia per ricordare che insomma siamo sempre su Mangia Radio, quella che ogni tanto combina guai e regia, ma quella che vi propone tanti ragionamenti intorno al cibo, intorno alle cose importanti che il cibo ci deve far scaturire. E allora dicevamo, anche il concetto di malaffare cambia, ma non solo, cambia anche il nostro luogo, secondo me, di frequentazione per gli acquisti. Io non frequento i centri commerciali, questo lo sapete, quando per ragioni che non dipendono da me, come gli ordini per i regali dei nipoti, devo frequentarli, mi vengono le bolle. Cerco sempre più di non far la spesa al supermercato, frequentando gruppi d'acquisti e per l'appunto mercati contadini, e ho la fortuna, come stiamo raccontando, di averne tanti intorno. Allora, da quello che è il mercato di Centocelle di Casale Falchetti, adesso passiamo ad una delle realtà che da più tempo e da più anni porta all'interno delle città mercati contadini, mercati in cui i produttori agricoli e artigiani portano a contatto con le persone direttamente quello che producono. Parleremo adesso con Massimo dei mercati di Terra Terra, mercati di Terra Terra che da sempre sono caratterizzati anche da un'importante lotta politica, non solo rispetto ai propri mercati e ai propri prodotti, ma molto spesso anche rispetto ad argomenti politici di più vasto interesse. Sono mercati che stanno nei centri sociali, come in quello del Forte Prenestino, come in quello di Casale Garibaldi, ma sono anche mercati che varcano le piazze e che cercano di liberare piazze. Ricordiamo che negli anni, ad esempio, c'è stato il grande mercato di Casalbertone, una piazza che però anche lì le amministrazioni più volte hanno provato a vietare e che attualmente credo che proprio per problemi amministrativi sia momentaneamente ferma. E così ce ne sono tante altre. Sentiamo quindi adesso insomma il racconto di quello che è il mercato di Terra Terra, ma sentiamo anche quello che è il racconto della lotta che questo mercato in questo periodo sta portando avanti. Dicevo, lo sentiamo dalle parole di Massimo, che è uno dei produttori conosciamo perché è passato qui a raccontare dei suoi prodotti, che sono le arance, le clementine e i limoni, non molto tempo fa, ma lo sentiamo anche dalle parole di un compagno che è molto attivo proprio rispetto a tutto questo.
Ciao Claudia, ciao agli amici radioascoltatori di Radio Sonar, rieccomi, grazie di nuovo per avermi invitato. Sono Massimo, ancora delle arance del connettivo Terra Terra, e sono qui per raccontarvi un po' la storia di Terra Terra, quello che è stato, quello che siamo e quello che vogliamo essere anche nei prossimi anni. Terra Terra è un connettivo che nasce tra il 2003 e il 2004 all'interno del Forte Prenestino e all'interno dell'edizione del Critical One. È un collettivo fatto da contadini provenienti un po' da tante realtà, sia nel Lazio ma anche in altre regioni limitrofe, tipo l'Abruzzo, l'Umbria, la Calabria, come me, non è proprio vicino, però sì, anch'io faccio parte del connettivo. E appunto nasce all'interno di questo incontro a livello nazionale tra il 2003 e il 2004. Terra Terra è un connettivo che si dichiara antifascista, antisessista e anticapitalista. Promuove la cultura contadina all'interno della città di Roma, all'interno di diversi spazi sociali autogestiti che vanno dal Forte. Negli anni sono stati tanti, diversi, e ha anche all'interno di alcune piazze, come quelle attuali che sono la città dell'Utopia e piazza Nucitelli al Pigneto. Siamo un connettivo appunto variegato, che non, al suo interno non ha solo contadini ma anche diversi artigiani che attraverso i loro bellissimi lavori portano un valore aggiunto a quella cultura e a quel principio di economia solidale che noi portiamo avanti. Da un po' di anni a questa parte, ma principalmente in questo ultimo anno, Terra ha avuto ciclicamente un po' di problemi rispetto alla città di Roma e rispetto alla gestione alla presenza e alla capacità di riuscire a stare in piazza, proprio perché Terra fa parte di anche di un movimento nazionale che si chiama Genuino Clandestino e che rivendica l'autodeterminazione alimentare, la possibilità di trasformare liberamente i prodotti che provengono dalla propria terra, ma anche di continuare a coltivare come si è sempre fatta nell'agricoltura contadina, senza sottomettersi a quel fortissimo potere che le leggi e i principi legalitari che ci sono oggi in Italia ti costringono ad utilizzare e che di fatto ti cambiano radicalmente il tuo modo poi di agire e di attuare appunto pratiche agricole. Dicevo appunto che in questi ultimi anni Terra e soprattutto in questo ultimo anno ha avuto tutta una serie di difficoltà per colpa di questo governo, principalmente del governo grillino, che nella città di Roma ha provato a normalizzare attraverso quei principi legalitari che di fatto snaturano l'identità contadina, anzi le identità contadine che fanno parte di Terra. Oggi è sempre più difficile, attraverso anche il decreto sicurezza, riuscire a stare in piazza senza correre dei rischi, senza poter andare incontro a sanzioni amministrative e penali, e di fatto Terra da un po' di mesi a questa parte, all'interno di una piazza importante che dove fa il mercato da circa 15 anni, che è la piazza di San Paolo, all'interno dello spazio sociale che si chiama la città dell'Utopia, sta adoperando una serie di lotte, tra cui il mercato non mercato. Ci teniamo a dire, perché anche questo sabato saremo in piazza sotto una forma diversa, cioè quella di stare in piazza con i banchi vuoti, senza i prodotti, per protestare, per sensibilizzare ancora di più i vari cittadini che vivono all'interno di quel quartiere sul problema della legittimità politica di stare in piazza. Conosciamo bene questo governo, conosciamo bene il decreto sicurezza e le sue norme che sono state adottate in questo ultimo anno, ma di fatto i contadini oggi rischiano qualcosa in più, rischiano il loro modo di esistere, il loro modo di fare agricoltura, e questo non lo vogliamo. Questo per noi è un elemento importante da tutelare e da portare avanti. Quindi Grazie Claudia, grazie ai radioascoltatori, vi invitiamo, ecco, a venirci a trovare questo sabato alla città dell'Utopia, al mercato, non mercato, di Terra Terra, anche per un sostegno politico, per conoscere le nostre ragioni, per conoscere e per capire insieme quali strategie utilizzare per contrastare questi meccanismi che di fatto ci stanno togliendo la piazza.
Grazie Massimo per il tuo contributo, un contributo che insomma l'avevamo accennato avrebbe portato alla luce una vertenza forte che è anche quella della legittimazione di portare avanti al di fuori di meccanismi dogmatici il proprio lavoro, ma anche il proprio modo di socializzare, di aggregarsi e di stare in piazza. Questa della piazza di San Paolo, come quella che poi fu in passato la piazza ad esempio di Casa Albertone e altre, è anche una di quelle riflessioni su quello che sta diventando la nostra città. Su questa radio ne parliamo spesso, no? Di come meccanismi di gentrificazione e quant'altro cercano di togliere gli spazi della comunità, della popolarità e dei quartieri più semplici, appiattendo le realtà che fanno saper critico e invece lasciando spazio purtroppo a quelle del grande commercio. E mi viene da pensare, no, proprio quella zona, quella che è la zona della città dell'altra economia, quella che è la zona di una piazza che per noi è la piazza di Renoiz, che è proprio la piazza di San Paolo, in realtà nel quotidiano sono piazze che devono dar risalto a qualcos'altro di mega, di magnate di questa città, che anche trasportato, no, la logica del piccolo produttore in un consumo immenso, enorme, che io non nominerò su questa trasmissione proprio perché scelgo di parlare di mercati contadini e non di altre realtà come quelle di chi secondo me specula su il prodotto tipico, l'origine controllata e tutte queste certificazioni che ad esempio Terra Terra rifiuta, il mercato che vorrei si interroga di come portare avanti, la Certosa abolisce cercando di parlare di contenuto e non di etichette. Perché? Perché le esperienze di chi queste cose le porta avanti sono esperienze che viaggiano su altre regole, che sono le regole della natura, le regole del rispetto reciproco. E allora grazie a tutti questi produttori e tutti questi organizzatori di eventi che sono mercati contadini di una certa qualità, e io dedico a tutti loro e a tutti voi che frequentate quei luoghi o che magari dopo questa trasmissione inizierete a frequentare, una canzone che di Gabriella Ferri per me una delle più belle, ma che in generale deriva da una canzone che è uno dei migliori inni alla vita che sia mai stato musicato, secondo me.
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato due occhi che quando li apro chiaramente vedo il nero e il bianco, chiaramente vedo il cielo alto brillare al fondo, nella moltitudine l'uomo che amo. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato l'udito così certo e chiaro, sento notti e giorni, grilli e canarini, turbini, martelli e dilunghi, pianti di cani e la voce tenera del mio amato. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il passo dei miei piedi stanchi, con loro attraversato città e pozze di fango, lunghe spiagge vuote, valli e poi alte montagne, e la tua casa e la tua strada, il tuo cortile. Grazie alla vita che mi ha dato tanto del mio cuore in petto, il battito chiaro quando guardo il frutto della mente umana, quando vedo la distanza tra il bene e il male, quando guardo il fondo dei tuoi occhi chiari. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il sorriso e mi ha dato il pianto, così io distingo la buona o brutta sorte, così le sensazioni che fanno il mio canto. Grazie alla vita che mi ha dato tanto.
Torniamo così per i saluti con il contributo che stasera proprio non poteva mancare del nostro Claudio. Il nostro Claudio stasera ci racconta di un produttore di vini che frequenta un po' tutti i mercati di cui abbiamo parlato oggi. È una cantina che noi avevamo a disposizione nel nostro Saint-Papier, nello spazio che Radio Sonar ha animato per tanti anni. È una cantina che non manca mai in casa mia e quindi grazie Claudio per questo consiglio.
Che a tutti gli amici di Mangia Radio e buon anno, perché è la prima volta che ci sentiamo nel parla di mercatini, e inevitabilmente vi parlo di una cantina che grazie ai mercatini ho conosciuto e che grazie ai mercatini si fa conoscere un po' da tutta Roma e direi anche tutta Italia, perché ha deciso di svolgere la propria attività esclusivamente con vendita diretta, quindi per acquistare i vini di questa cantina occorre andarli a trovare in uno dei tanti mercatini in cui partecipano oppure direttamente in cantina. La cantina si trova a Vignanello, nel Viterbese, quindi siamo in piena Tuscia, e il nome della cantina è Robertiello, una piccola cantina che in realtà come costruzione esiste addirittura dal 1700, ma che è stata ristrutturata da Simone, che si è buttato in questa avventura esclusivamente per passione e che grazie alla mamma, pensate, che faceva i mercatini vendendo bigiotteria di propria creazione, è riuscito a trovare questo canale di vendita per i suoi vini seguendola nei primissimi anni di attività. Poche bottiglie fatte nella maniera più contadina e più artigianale possibile, con i vitigni classici della Tuscia Viterbese, tante belle etichette. Quella di cui vi voglio parlare è quella che più mi piace, quella a cui più sono affezionato, e si chiama Santa Arianna, che è un bianco fatto da Trebbiano e Malvasia, leggermente macerato sulle bucce, quindi con un colore tendente all'ambrato, una bellissima intensità sia nei profumi, che ricordano molto il fieno, che ricordano molto i fiori in piena primavera, e un fruttato molto molto intenso, direi quasi una marmellata di frutte bianche, di mela cotogna. Poi c'è questa parte aromatica data dalla malvasia, che viene resa ancora più importante dalla macerazione sulle bucce, che dà al vino acidità e forza. È un vino dal prezzo contenuto, come tutti i vini di Robertiello, e lo troviamo a Roma, ad esempio, nel mercatino dei Castelli Romani, in tantissime sedi, a Capannelle dentro Roma, ma anche in quasi tutti i paesi dei castelli, insomma, come tutti gli altri prodotti di Robertiello, vini che possono accompagnare tranquillamente un intero pasto, ma anche una bella merenda, perché no, o un picnic per quando la stagione sarà più calda. Quindi azienda agricola Robertiello, nella Tuscia Viterbese a Vignanello, vini contadini, vini autentici, vini da scoprire.
Grazie Claudio per questo tuo prezioso consiglio. Noi ti ritroveremo ogni martedì prima di Mangiaradio e ogni martedì con le tue rubriche sui vini a Mangiaradio. Il tempo stringe, io saluto tutti e tutti, vi do appuntamento in podcast per quando volete, ma sicuramente nelle prossime martedì, nelle prossime settimane, con il racconto di tanti altri meritevoli produttori. Buonasera e buon ascolto di Radio Sonar, perché la trasmissione Il Palinsesto ce ne sono tante e ce ne sono ancora anche in questo martedì. Molta pazienza.
Sciroppo di lampone e un filo di incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento.
Per questa giornata di mercati contadini, quello che Mangiaradio vi propone è un menù molto popolare che facilmente in un mercato contadino si può acquistare. Una pasta e patate col guanciale e della pasta fatta a mano. Un'insalata di puntarelle condita alla romana e poi una spadellata di verdure, così, quelle di campo, quelle che ci sono, con un uovo strapazzato e del pecorino in mezzo. È quasi fatta.
Zucchero a velo, la gola soddisfatta, e nella stanza al cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco a poco. Si fa così. È tutto apparecchiato per il cuore, per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente. Dolce, dolcissimo e sconveniente, quei bei peccati succede sempre. Per cominciare il gioco e ci si mastica.